è molto bello vedervi e sentirvi tutti insieme in questa festa della Beata Vergine Maria, della sua assunzione in cielo. Ieri sera, in una prima Eucaristia che abbiamo celebrato come vigiliare di questa solennità, abbiamo messo in evidenza soprattutto una possibile motivazione di questa festa, perché è assunta in cielo. E un padre dottore della Chiesa ci suggeriva, per la sua partecipazione alla sorte del suo figlio, doveva anche la madre, passata per le sofferenze, godere della stessa gloria nel cielo. Oggi, pure in un altro testo patristico, abbiamo sentito parlare del perché intimo di tutto questo. C'erano forse dei meriti particolari, delle virtù particolari in lei, e l'autore tendeva a dire: no, anche questi meriti, queste virtù sono state il frutto della grazia di Dio. In questo modo, anche avvicinando molto la figura di Maria alla condizione di tutti noi, che tante volte cogliamo una sensazione di distanza rispetto al nostro essere dei poveri peccatori. Oggi però vorrei con voi mettere in evidenza un aspetto. Fin da adesso vi dico il titolo, poi io spero che possiamo anche scambiarci qualche pensiero, però vorrei dirvi il titolo che per me emerge su tutti e che riguarda proprio il rapporto tra lei, tra questa vicenda di lei e tutti noi. Perché questo monaco che oggi parlava dice che, dice, non solo la medesima Beata Vergine, ma per suo mezzo anche tutta la Chiesa di Cristo. Ecco, cioè questa è una festa che non riguarda semplicemente la vicenda personale di Maria, madre di Gesù, ma è una luce su tutta la condizione della Chiesa, quindi su tutti noi. È una nostra festa. Ecco, questo un po' vorrei insieme con voi trattare, perché fin dall'inizio di questo ritiro abbiamo parlato dell'importanza dell'edificazione della Chiesa, della comunità. Cosa vuol dire? È quello che ascolteremo oggi, che vivremo oggi questa Eucaristia, per noi, per la nostra vita insieme, la vita proprio della comunità dei discepoli di Gesù. Ecco, innanzitutto chiedo scusa soprattutto al gruppo dei cantori, che forse era bene che io arrivassi un pochino prima a messa per accordarci meglio, per cui io mi aspettavo che fosse come una normale mattina di ritiro, però invece non avevo tenuto conto dell'assemblea che richiedeva aggiustare un po' il tiro, e quindi abbiamo un po' accorciato così, giustamente, e quindi anche una necessaria rinuncia al nostro scambio comunitario di pensieri sulle letture, per cui vi dirò solo io qualche cosa. E vorrei partire, perché vi ho spiegato un po' il titolo generale, che rapporto c'è tra questa festa, che rischierebbe altrimenti di essere una festa personale di Maria Santissima, e noi soprattutto come Chiesa. Ecco, che cosa dice a noi come Chiesa questa festa? A noi personalmente, a noi anche come comunità. Questo era un po' il filone che fin da stamattina cercavo di seguire, anche per un particolare, non solo quello che vi ho letto prima dell'autore patristico, che parla proprio di questo rapporto tra Maria e la Chiesa, D'altra parte poi messo in evidenza particolarmente dai testi conciliari su Maria, che continuamente mettono a confronto Maria e la Chiesa. Questo risulta poi anche nei prefazzi che il Messale dedica a Maria, ne parla come modello, come luce, come guida del popolo di Dio, come anticipazione dello stesso cammino del popolo di Dio. Su questo poi ho fermato l'attenzione su un particolare della messa di ieri che mi ha colpito ripensandoci, che è riguardato il Vangelo brevissimo che abbiamo ascoltato ieri sera come messa vigiliare. Gesù sta insegnando, sta predicando, in mezzo alla folla una donna salta su e dice: beato il grembo il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. E Gesù risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. E forse già altre volte vi ho fatto presente questa questione del piuttosto, perché detto così sembra che Gesù voglia contraddire questa donna che fa le lodi di sua madre e le dica: ma non pensare a questo, cioè alla beatitudine di chi mi ha allattato, di chi mi ha portato in grembo, piuttosto invece pensa alla beatitudine di coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. E invece non è così. Un po' anche stamattina sono andato un po' a rovistare nella nostra abbondante e ricca biblioteca, anche Lorenzo mi osservava mentre io cercavo un vocabolario che purtroppo non ho trovato. Comunque questa espressione, che viene tradotta in italiano piuttosto, c'è solo 3 volte nel Nuovo Testamento, e tutte e 3 le volte non vuol dire piuttosto, vuol dire proprio così, anzi ti dirò di più. Cioè il fatto che sia beata la Vergine Maria che ha portato in grembo e ha allattato il figlio di Dio non è contraddetto dal fatto che noi questa esperienza non l'abbiamo fatta e invece abbiamo la parola di Dio da osservare. Non è così. Dice: a maggior ragione, proprio per questo, anzi vi dirò una cosa più grande ancora, c'è una beatitudine più grande ancora, che è quella di ascoltare la parola di Dio e di osservarla, cioè a dire che c'è una continuazione, non c'è un'interruzione tra l'esperienza di Maria e la nostra, ma anzi c'è un progredire in crescita. Proprio questo suo rapporto intimo, fisico, secondo la carne e il sangue prima di tutto, ma anche secondo l'anima, perché non possiamo dire che le nostre mamme ci hanno portato solo dal punto di vista così biologico. La maternità, le nostre mamme ce lo insegnano, è ben altro, ben oltre che il puro contatto fisico. Bene. C'è continuità tra questa esperienza della madre di Dio e la nostra esperienza quando ascoltiamo la parola di Dio e cerchiamo anche di osservarla. È una vicenda che si continua e si accresce in profondità, in intensità di rapporto. Ecco, questo è stato un po' il pensiero che quindi poi mi ha guidato anche nell'accogliere le letture di oggi, delle quali vi farei solo due cenni. Uno riguarda la prima lettura e uno che riguarda il Vangelo soprattutto della Visitazione. Nella prima lettura mi ha colpito questa parola guerra. Ci fu guerra. E la guerra raccontata dall'Apocalisse tra il diavolo e i suoi ministri, i suoi servi, e invece l'arcangelo Michele che con l'esercito del cielo soccorre questa donna che deve partorire il figlio maschio. Ecco, questa guerra mi ha fatto pensare, perché stiamo parlando tanto di guerra, e mentre io mi preparavo la lettura, intanto di fianco il solito Giovanni era lì che mi diceva: ma qui la guerra non si può più fare, e la nostra parte non è togliere la vita ma darla. Vero che è un po' un tuo ritornello, Giovanni, questo qua. E io mi chiedevo: ma che c'entra con la festa dell'Assunta? Invece no, c'entra moltissimo, perché proprio il libro dell'Apocalisse ci mostra un modello di un'altra guerra, che non è quella contro creature di carne e di sangue, ma contro questi dominatori del mondo interiore che abitano purtroppo nei cuori degli uomini e che li contrappongono gli uni agli altri. E quindi mi è venuta in mente ancora l'immagine di quella guerra a cui non tutti voi l'avete sentito, ma perché l'abbiamo letta a tavola ieri, di cui parla in un suo stranissimo scritto Simone Weil, in cui lei propone l'istituzione, siamo nel 1940 e quindi l'Europa in fiamme, i fronti contrapposti, e lei propone l'istituzione di un corpo di donne. Lei dice: basterebbe cominciare con una decina di donne che in fretta, molto in fretta, imparino l'essenziale del primo soccorso e vadano sul fronte, sui vari fronti. È interessante il fatto che non dice mai quale fronte, quindi a sua, per quello che io ho colto, a suo avviso loro potevano andare sia dalla parte dei tedeschi sia dalla parte degli altri, non era quello il fatto che decisivo, è che dovevano andare lì semplicemente fasciare qualche ferita, consolare qualche ferito, ricevere le ultime parole di chi muore, i saluti per i loro cari che a casa li aspettavano. Ecco, sostanzialmente questo. E mi ha fatto molto pensare proprio al fatto che, e quindi di fronte alla guerra, questa donna ha come inventato un nuovo corpo, infatti lo mette continuamente in parallelo con le SS, dice: devono essere come le SS, decise a dare anche la vita per il loro compito. E poi anche ci vuole la propaganda, ci vuole una formazione interiore fortissima, come è quella appunto dei corpi speciali di Hitler, perché si deve combattere proprio una guerra esattamente contraria e però altrettanto forte, una resistenza altrettanto forte. Ecco, e di qui passo alla seconda e ultima osservazione, che è quella del Vangelo. Quindi la Chiesa che c'entra con questa festa dell'Assunzione? Interessante che la Chiesa abbia inventato questo testo per la liturgia di oggi, perché non c'è un testo che descriva l'Assunzione, di un testo biblico che descriva l'Assunzione di Maria in cielo. Quindi la Chiesa si è rifugiata in un classico, il testo della Visitazione unita al Magnificat. Ma questo è molto interessante perché mi aiuta, spero aiuti anche voi, a continuare questo filone. Quindi c'è una guerra, c'è una divisione che sembra insuperabile, anzi, a questo punto, a questo proposito, volevo dirvi una cosa che ho sentito raccontare dal nostro Giovannino, che avete visto, è venuto anche a messa a trovarci, è stato con noi la settimana scorsa al ritiro a Sovere, e era inevitabile nel momento un po' in cui si chiacchierava, è stato inevitabile per noi chiedergli: ma che cosa ti ha raccontato l'arcivescovo dei suoi viaggi sia in Ucraina, sia a Mosca, sia negli Stati Uniti? E lui è stato molto asciutto, evidentemente c'è anche un certo riserbo, però ci ha detto che c'è un nodo che non si riesce a sciogliere, ed è questo che il nostro vescovo ha trovato soprattutto in Ucraina, cioè parlando con i capi, con Zelensky soprattutto, il quale gli dice: ma voi state facendo questi giri di trattative, ma vi rendete conto che voi prima venite da noi, poi andate dai nostri assassini e pensate di trattare con loro? E pensate di dire a noi che così ci dobbiamo lasciare ammazzare dai nostri assassini? E questo un po' blocca tutto questo discorso delle trattative, delle possibilità di pace. È come se ci fosse un congelamento e in una quindi inevitabilità della guerra, dello scontro frontale fino all'ultimo sangue. Questo deve far pensare alla nostra coscienza. Io credo che il nostro vescovo faccia sicuramente bene, d'altra parte gliel'ha detto il Papa di far così, non è stata una sua idea, a continuare ostinatamente a cercare di far parlare, in ogni caso ascoltare le varie posizioni, le varie ragioni, anche con molta umiltà, senza pensare di avere la certezza della verità, ecco, di un giudizio vero. Ma c'è questa via, però c'è anche quest'altra via, quella appunto di cui vi parlavo prima, cioè di un'offerta della propria vita. Interessante che lei, Simone Weil, lo dica in modo non personale, individuale, ma propone un'offerta di un corpo speciale, di donne che si mettono insieme. E quindi appunto era questo il punto su cui volevo arrivare, il Vangelo della Visitazione, perché il Vangelo della Visitazione è sostanzialmente questo, come, no? Donne che si mettono insieme e che portano con la visita, quello che appunto voleva portare anche Simone Weil, con la visita un messaggio alternativo, un messaggio di cura, di affetto, di parole gentili, di complimenti, di lodi, di accoglienza, di stupore dell'uno per il dono dell'altro. Ecco, questo è un nuovo tipo di guerra che richiede appunto il dono della vita. Dicevo, bisogna che queste qua non abbiano paura quando incominciano a sentire i proiettili che passano vicino, che il rumore delle bombe, proprio così. Io penso che anche noi nel nostro piccolo siamo chiamati a fare così, cioè la visitazione proprio come il modo nuovo di stare al mondo. Non voglio fare anche politica personale di famiglia, perché ho fatto tutto un lungo discorso l'altra sera per dire che la nostra strada non è stare sempre, ma visitare. Però lasciamo da parte le questioni così nostre beghe intrafamiliari. Pensiamo a tutta la Chiesa. I cristiani oggi che cosa sono chiamati a fare? No? Non lo so concretamente, perché giustamente De Gaulle diceva: ma questa è matta. Non è praticabile, non... Che cosa può essere poi 10 donne di fronte ai milioni di armati in campo, i droni, le bombe atomiche? Cioè, non c'è, c'è sproporzione tra tutto questo, ma d'altra parte invece il Vangelo e questa festa mi sembra che ci porti qui e ci quindi inviti con molta forza a pensare che anche l'edificazione della comunità cristiana, della quale vi sto parlando in questi giorni, sia questo, come la si edifica la comunità cristiana, come si fa crescere il rapporto, la relazione tra noi, fondamentale per la pace in tutti gli altri punti del mondo. E lo si fa così, con la visita gentile, con la parola affettuosa, con il gesto di amore, che è un gesto di amore. Mi ricordo durante la settimana del ritiro proprio è venuto fuori questa cosa, che non basta voler bene, ma bisogna dimostrarlo, e quindi dimostrarlo con le parole, con i gesti, con le espressioni. D'altra parte questo lo dice anche l'Apostolo, no? Nella prima Giovanni dice: fratelli, non amate solo a parole, ma coi fatti e in verità. Ecco, ci sono tanti modi, credo, di fare questo. Mi sembra che il Vangelo della Visitazione sia proprio una miniera di scuola per l'edificazione di una comunità nuova e per una risposta credibile alla guerra, altrimenti inevitabile.